e la sua benignità non può cambiare, perché è Dio. Amen. Io l'avevo dimenticata questa cosa. È vero, ma tu lo sai, ancora oggi c'è sempre qualcuno che viene e mi dice che devo stare calmo, ma io gli rispondo che io già mi contengo, che devo fare di più? Non è possibile. Comunque inizio subito a dire ai cari fratelli del mixer di gestire bene il volume, seguitemi, perché il fratello mi ha dato libertà. Vi prenderò un po' di tempo stasera, abbiate pazienza, eh? Ce l'avete? E se non ce l'avete? Devo fare. Ringrazio il vostro pastore, la sua cara moglie, per questo invito, per l'accoglienza, e sono contento di conoscervi. E vi ringrazio perché l'anno scorso avete partecipato con un'offerta alla costruzione di una chiesa in Mali, e Dio vi benedica. E vi ringrazio per il vostro sostegno, per le vostre preghiere, per mia moglie Sara che vi saluta, i miei due colleghi missionari, i miei figli. Abbiamo fatto il comitato missionario, io e i miei figli. Gioele e Andrea vi salutano, sono a Roma. E niente, dai, abbiamo tante cose da comunicarvi. Sono contento di vedere i miei fratelli africani. Ah, che gioia. Di dove venite? Tutti dal Camerun, Congo, Nigeria. Quindi siete maggior parte anglofonici, anche se comunque il Camerun è diviso in due parti, zona anglofona e zona francofona. Bene. Come sono arrivato in Africa? Mo chiedo pure io da un bel po' di tempo. Quando Dio ha salvato la mia vita all'età di 14 anni. L'11 novembre del 96 io sono nato di nuovo. Questa è la mia data. E dopo un anno il Signore mi battezzò nello Spirito Santo all'età di 15 anni, e dopodiché chiesi il battesimo in acqua e il mio pastore accettò la mia richiesta. Ma una notte Dio mi ha dato un sogno spirituale, oggi posso dire, perché si è realizzato. E il sogno è il seguente: io mi trovavo in Africa, nell'Africa nera. L'Africa si divide in tre parti, abbiamo l'Africa araba, l'Africa nera e l'Africa bianca. Poi i miei fratelli africani vi spiegheranno, non c'ho il tempo adesso di fare geopolitica africana. Ma io mi trovavo nell'Africa nera e dinanzi a me, io non sono mai stato, cioè a 15 anni non ero mai stato in Africa, quindi per me era tutto nuovo, e mi trovavo dinanzi a circa 50 uomini africani, neri. Io sono stato in Egitto, sono africani ma non sono neri, e ci sono tanti africani bianchi in Sudafrica, ma quello che io invece avevo visto era l'Africa nera. E mi trovavo nel deserto, con questo deserto color arancione, color rosso mattone. Era una notte e facevamo una campagna evangelistica. Io mi ricordo addirittura la predicazione che feci in quel sogno. Dopo feci un appello e mi ricordo degli indemoniati che si manifestavano. Questo è il sogno. Avevo 15 anni circa. La mattina quando mi sono alzato io sapevo nel mio cuore, da quel momento in poi, che un giorno sarei partito missionario in Africa. Ma non sapevo dove andare, non sapevo a chi rivolgermi, non esisteva un dipartimento missionario e per me era tutto oscuro. Ma Dio apre le porte. Sono andato alla scuola biblica, non ho detto niente a nessuno perché sennò mi prendevano per pazzo, per esaurito e tutto il resto. Folle, dove devo andare in Africa, ma quale Africa, tutte le storie. Quindi ho tenuto tutto nel mio cuore nascosto e ho servito il Signore, come avete sentito, in Sicilia, in Calabria, in Puglia. Ma questo sogno era sempre vivo, vivo, Io ricordo le nottate che non dormivo e pensavo a questo sogno. Un giorno, nel 2013, credo, 2012, io lessi che alcune chiese della Nigeria erano state attaccate da Boko Haram. E questa notizia toccò il mio cuore. E io scrissi un'email, ora io non so manco parlare l'inglese, il mio francese è molto debole, figuratevi negli anni di cui vi sto parlando, e niente, scrissi questa email, Dio vi aiuti, preghiamo per voi, e la inviai, ma dove la invio? Non so dove, non ho un indirizzo email, non conosco i fratelli della Nigeria, e andai a cercare su internet, e trovai una lista, Assemblee di Dio della Nigeria, Assemblee di Dio del Niger, attaccati, Niger, ma io non avevo proprio idea che potesse esistere una nazione che si chiamava Niger, cioè io conosco la Nigeria, no, è molto più conosciuta, no, conosci il Senegal, il Marocco, ma il Niger, io pensavo addirittura che ci sia stato un errore, perché Nigeria, Niger, che cambia, le ultime due vocali. Figuratevi voi cosa pensavo io. Però dico, mandiamo la stessa email pure al Niger, tu che cambia. Il presidente dell'Assemblea di Dio della Nigeria non mi ha mai risposto, stiamo nel 2012 ad oggi ancora, non mi ha mai risposto a quell'email. Il presidente dell'Assemblea di Dio del Niger dopo una settimana mi dice grazie, perché non vieni a trovarci? A me, in Africa. Io dopo sei mesi ero a Niamey, la capitale. Quando arrivai, ora, noi siamo abituati all'elettricità, qui pure gli alberi hanno l'elettricità, in Africa non è così. Quando io arrivai all'aeroporto internazionale di Niamey, non c'era una lampadina fuori, era tutto buio. E io dicevo, ma che sapevo io? Oggi so, ma allora vengo dall'Italia, vengo dall'Europa, e quindi non vedevo nulla, vedevo tutta questa folla di persone che camminano per strada di notte, tutta questa gente nei marciapiedi che vende quello che può per campare, niente, non mi rendo conto, arrivo in albergo, verso le 5 del mattino, sento uno che grida, Allahu Akbar. Dico, ma che sapevo io? Era il marabù che chiamava la preghiera. Alle 5 del mattino qui non grida nessuno, manco il gallo ti grida alle 5 del mattino qua. Mi sono messo paura. Dico, ecco fatto, i jihadisti sono qui fuori dalla porta. Perché non riuscivo a capire, perché poi quando stai in quel contesto e senti questa voce, dai megafoni, è anche un disturbo spirituale. Esco fuori perché voglio vedere quest'Africa. Sapete cosa vedo? Io vedo il deserto, e sapete che colore c'ha? Lo stesso colore del deserto che 16 anni prima avevo visto nel mio sogno. E quella gente che sta camminando, queste donne, questi uomini, erano le stesse persone che io avevo visto nel mio sogno 15 anni prima. Dinanzi a tutto ciò, io dico, questo è il posto, è qui che dobbiamo venire. Nel frattempo il Dipartimento Estero nasce nel 2010, siamo nel 2012, faccio la domanda, grazie a Dio la porta si apre, e nel 2 settembre del 2014 io, mia moglie e i miei figli partiamo per Niamey e iniziamo questa meravigliosa avventura nel meraviglioso continente africano. Amen. Qualcuno mi ha detto, fai attenzione allo shock culturale. Sapete dove l'ho avuto io lo shock culturale? Quando sono tornato a Roma. Cioè al contrario, mo quando sono arrivato a Roma mi è presa un blocco al cuore, un'ansia, no? Cioè da noi si dice m'occupa u cori, cioè mi sentivo soffocato, no? Cioè al contrario. Tutti preoccupati che morivamo in Africa, no, dico non vi preoccupate che si muore ovunque. qualcuno mi ha detto tanto morirai, dico ma anche tu morirai, perché tutti dobbiamo morire. Ma perché non ho capito, soltanto in Europa morire, cioè solo in Africa si muore, anche in Europa si muore, no? E così abbiamo fatto 4 anni di missione in Niger e abbiamo evangelizzato 30 villaggi, piantato alcune chiese in un posto abbastanza difficile, il Signore ci ha benedetto, ci ha sostenuto, ci ha onorato, ma sentivamo anche la chiamata per il Mali e così hanno accettato questa richiesta, adesso siamo a Bamako e con la stessa visione, gli stessi obiettivi, evangelizzare e fondare le chiese. E il Signore sta portando avanti. Voi considerate che in Niger, in 4 anni di lavoro missionario, abbiamo battezzato in 4 anni 19 nuovi convertiti. In Mali, in 1 anno e mezzo, abbiamo già battezzato 17 nuovi convertiti. E abbiamo fondato anche lì già diverse chiese. In ognuna di queste chiese abbiamo già inserito il pastore locale che sta portando avanti l'opera nascente. Abbiamo costruito 2 chiese, stiamo per iniziare la costruzione di una terza chiesa. Pregate per noi, pregate per quest'opera, perché Dio ancora salva, Dio ancora battezza, Dio ancora guarisce e Gesù Cristo fra breve ritornerà. Amen. Non dovevamo essere qui quest'anno, ma siamo stati obbligati da Dio. Non riesco a trovare un'altra frase. Eravamo in Mali, servivamo il Signore, noi dovevamo con molta probabilità rientrare a giugno per fare la tournée missionaria, ma Dio ha sconvolto i nostri programmi e ci ha spinti, ci ha obbligati ad anticipare un po' tutto a causa della malattia e della salute di mia moglie. Grazie per le preghiere, grazie per il sostegno, ecco perché siamo qui. E in un momento particolare che stiamo attraversando, inaspettato, voi considerate che mia moglie periodicamente fa i controlli, quindi non è stata una cosa che ci ha preso, diciamo, alla sprovvista. Lei si controlla periodicamente, tutti gli anni fa tutti i check-up, tutti i controlli. L'ultimo controllo fatto prima di ripartire in Africa era tutto nella norma, invece poi abbiamo scoperto casualmente, tra virgolette, questo carcinoma mammario, inaspettato, perché gli ultimi controlli fatti qualche mese prima erano tutto nella norma, ma Dio ha permesso. Non ha mandato, Dio non manda le malattie, ha permesso tutto ciò, ci ha spinti in Italia e in questo momento particolare il Signore ci ha dato un messaggio che sto portando in diverse chiese, desidero portare pure qui e poi pregare il Signore. Amen? Ci siete? Siete già stanchi? Io ancora non ho manco iniziato a predicare, eh? Isaia capitolo 53, versetto 4 e versetto 5. Grazie fratello Manueli per il privilegio. Lui mi diceva, ma i fratelli ti conoscono, sei già venuto qua. Dico, mi dispiace contraddirli, ma io non sono mai venuto, è la prima volta. Mi fa piacere conoscervi, forse con qualcuno ci siamo conosciuti al raduno a Via Repetti del 2018, forse, e sono stato lì. Isaia capitolo 53, versetti 4 e 5. Il Signore sia lodato. Tuttavia erano le nostre malattie che Egli portava. Erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Non ci abbiamo proprio capito nulla. Cioè lui era in quello stato fisico a causa delle nostre malattie e invece noi pensavamo che fosse in quello stato perché Dio lo giudicava. Molto intelligenti noi uomini, vero? egli è stato trafitto. Seguite questi termini veramente forti, che nel testo originale sono terribili. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace doveva cadere su di noi, ma è caduto su di lui. E mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ci credi ancora? Ma ci credi stasera, in questo momento particolare della tua vita qui seduto? Ci credi che in questo momento Dio può e Dio vuole guarire proprio te, perché per le sue lividure sei stato guarito? Ci credi? E allora, se ci credi, torneremo a casa guariti, perché questa è una promessa certa, è una promessa potente ed è una promessa attuale. Seguite la struttura grammaticale? Non dice che per le sue lividure sarai guarito stasera, e non dice che per le sue lividure saremo guariti domani o tra una settimana. Dice che per le sue lividure noi siamo stati guariti. Cioè, la guarigione è già stata attivata per ogni malattia che colpisce il tuo corpo e la tua famiglia. Significa che la guarigione è già stata accreditata sul tuo conto spirituale che risiede presso il trono di Dio. Paolo ha detto a Timoteo: custodisci il buon. Il buon è un linguaggio economico nel testo originale, è un deposito, è un conto spirituale che ognuno di noi abbiamo. In quel conto è stato accreditato non soltanto la salvezza, non soltanto il perdono, non soltanto la giustificazione, non soltanto la liberazione, e gloria a Dio per tutto ciò, ma in quel conto per te è stato già accreditata la guarigione. Non devi mendicare la guarigione. La guarigione è già stata attivata per te, credici, ricevila e sarai guarito nel nome di Gesù. Il sangue di Gesù può purificare qualunque peccato? Le lividure di Gesù possono guarire qualunque malattia? È la stessa cosa, perché il sacrificio è unico. E non puoi dividerlo, non puoi dividere il sacrificio di Gesù. Seguimi con me un attimo. La flagellazione è stata la causa delle lividure nel corpo di Gesù. Amen. E per quelle lividure sei stato guarito. La morte sulla croce ha prodotto la salvezza, e la sua resurrezione ha prodotto la giustificazione. Tre momenti diversi dell'unico sacrificio che non puoi dividere. La sua flagellazione ha prodotto la nostra guarigione fisica. La sua morte ha prodotto il perdono, il riscatto e la salvezza per la nostra anima. E la sua resurrezione ci ha resi e dichiarati giusti dinanzi al Padre. Amen. Non è stato flagellato in vano. È stato flagellato per guarirti. Non è stato flagellato per salvarti, perché se non moriva non venivi salvato. Lui è stato flagellato e colpito per guarire me e te di qualunque malattia e di qualunque infermità. Amen. Per le sue lividure. Tu sei guarito. E ci sono quattro punti che voglio un attimino toccare con voi stasera. Ci siete? Pure voi che siete qui là. Pace. Non vi sento, io sento solo loro. E poi a volte mi distraggo perché... Il primo punto, la Chiesa, i credenti, il popolo di Dio, il singolo credente, ha l'autorità di operare nel soprannaturale e noi dobbiamo prendere coscienza di questa realtà. L'abbiamo persa, l'abbiamo persa. I nostri fratelli delle vecchie generazioni erano coscienti e credevano che Gesù salva, Gesù battezza, Gesù guarisce e Gesù ritorna. Lo credevano, lo predicavano, lo realizzavano e lo annunciavano. Noi lo abbiamo perso oggi e dobbiamo ritornare a questa autorità apostolica che Dio ci ha dato. Il credente deve e può operare nella sfera delle guarigioni perché Dio ci ha dato questa autorità. Matteo 10:1. Poi chiama... Ah, tolgo perché la temperatura mi è salita. Poi chiamati a sé... Grazie, fratello. Poi ti offro il caffè. Matteo 10:1. Poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, mi piace, perché in questo frangente non li chiama apostoli, ma li chiama discepoli. Ci sono discepoli stasera qui? Dove sono? Ok? Poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, seguite, diede, ha già dato alla Chiesa l'autorità, non devi ancora stare a cercare questa autorità, ai discepoli lui diede l'autorità, diede loro il potere di scacciare i demoni, e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità, pure l'ultima mo che è arrivata, sto coronavirus che ci stanno riempendo la testa. Io arrivo da Fiumicino, tutta sta gente mascherata, questo i ninja ci sono qua, tutti con queste mascherine, non si vive più. Ori 70. Tornarono dalla missione ed erano meravigliati. Signore, pure i demoni ci sono sottoposti. Sei meravigliato di cosa? Per il credente, per una chiesa soprattutto pentecostale, che i demoni ci sono sottoposti non è una meraviglia, deve essere normale. Ma ti meravigli di cosa? E Gesù gli spiega. Ecco, ecco il perché. Che è successo? Gesù disse, io vi ho dato il potere di camminare sopra e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla, ci credi? Nulla potrà farvi del male. Oggi il soprannaturale è un evento raro, occasionale, ma ai tempi degli apostoli il soprannaturale era naturale, era quotidiano.
risuscitare i morti. Noi abbiamo perso tutto ciò, dobbiamo recuperare tutto ciò, prendere coscienza di tutto ciò e agire. Agisci, tu puoi agire e tu devi agire, perché l'autorità che il Signore ci ha dato risiede nel battesimo nello Spirito Santo. È lì il segreto, se vogliamo usare un termine un po' fuori dal comune, dal mondo ecclesiastico, ma è lì, nel battesimo nello Spirito Santo, c'è tutta la potenza celeste che Dio ti ha conferito per camminare sopra serpenti e scorpioni, per scacciare i demoni, imporre le mani e guarire le malattie nel nome di Gesù. È Cristo che guarisce, amen. È Cristo che libera, amen. È Cristo il guaritore, amen. Ma sei tu che devi operare. Sei tu che devi agire. Come? Prega. Imponi le mani. Prendi autorità. Scaccia i demoni. E Dio onorerà la tua fede. E mentre tu predichi, mentre tu preghi, mentre tu operi, Gesù ti accompagna e c'è un concorso tra le due parti e il nome di Dio è glorificato. La Chiesa ha autorità.
Voi riceverete potenza quando lo Spirito verrà su di voi. Non è soltanto il parlare in altre lingue. Non è soltanto il tremare, c'è di più, c'è autorità, c'è autorità. Secondo punto, la Chiesa è mandata a predicare e a operare. Non soltanto a predicare. Noi dobbiamo predicare. È piaciuto a Dio di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. La fede viene dall'udire e l'udire si ha dalla parola di Dio. Noi dobbiamo predicare per salvare, per vedere cuori toccati, la Chiesa edificata, per vedere dei ravvedimenti. Noi dobbiamo predicare, ma non dobbiamo limitarci solo a predicare. Dopo che abbiamo predicato, operiamo nel soprannaturale. Il grande mandato è diviso in due parti e noi l'abbiamo dimenticato. La prima parte, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni, chi avrà creduto e sarà battezzato sarà, chi non avrà creduto sarà, ma continua. Or, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno, c'è gente qui che ha creduto. Dove sono? Chi devono accompagnare questi segni? Il pastore? Il missionario? L'evangelista? L'apostolo? No, no. Devono accompagnare voi. E sono cinque i segni. Nel mio nome scacceranno i demoni. Prenderanno in mano dei serpenti. Ricordate il caso di Paolo a Malta? Se verranno qualche veleno non avranno alcun male. Parleranno in lingue nuove. Imporranno le mani sugli ammalati ed essi, ma ci crediamo ancora o no? Sì, però, ma dopo che essi guariranno. C'è un punto, non devi aggiungere nulla tu, e devi stare fermo col cervello e non ti devi mettere dall'altra parte, perché dall'altra parte c'è Dio e non devi entrare nella testa di Dio. Tu ti devi fermare dalla tua parte, che ti include due cose: imponi le mani e credi che essi guariranno, punto. Sì, ma io conosco. Se tu cominci a fare questi ragionamenti, fallisci. Tu devi credere in ciò che è scritto. Imponi le mani e credi alla parola di Dio. Essi guariranno. Questo è quello che tu devi fare. Perché la flagellazione di Cristo non è stata in vano. Amen. Amen. Luca 9:2. Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire i malati. Tutti e due aspetti sono lì. Matteo 10:7. Andando, predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Ma continua il verso 8. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, cacciate i demoni. 5 imperativi noi abbiamo e ne facciamo solo uno. Ma sono 5 gli imperativi. Predica, guarisci, risuscita, purifica, scaccia. Questa è Pentecoste. Ecco perché c'è il battesimo dello Spirito Santo. Terzo punto. La Chiesa non deve solo domandare e chiedere la guarigione. Deve comandare e proclamare la guarigione. Cosa voglio dire? Ricordate Pietro dinanzi allo zolfo del tempio? Pregò il padre che lo guarisse? No. Dinanzi allo zoppo lui disse: padre, ti prego, guarisci lo zoppo nel nome di Gesù. No. Perché? Perché era già stato
mandato e l'autorità gli era stata già conferita. Lui doveva soltanto comandare e agire. Oro e argento. Ci siete? Oro e argento. Io non ne ho, ma quel, il primo punto che abbiamo trattato, ma quello che ho, la Chiesa ha l'autorità in Cristo, quello che ho, io te lo do, ecco il comando, nel nome di Gesù di Nazareth, cammina. Lo prese per la mano, lo sollevò e fu guarito. Pietro dinanzi a Enea. Enea, non c'è una preghiera. Non sto dicendo
che non dobbiamo pregare. Tutto quello che domanderete, se avete fede, voi lo? Sto dicendo che non dobbiamo pregare. Io sto dicendo che noi ci fermiamo soltanto alla preghiera. Non agiamo poi. Non prendiamo autorità. Non esercitiamo autorità. Pietro dinanzi a Enea. Enea, Gesù Cristo ti guarisce. Questa è una proclamazione. Poi arriva il comando. Alzati e rifatti il letto. Perché mi devo rifare il letto? Sembra mia madre quando andava a scuola. Lì era un comando, ma un'altra cosa era. Ma uno zoppo che rifà il letto è il segno evidente che la guarigione è stata completa. C'è un ordine, c'è un comando. Noi abbiamo l'autorità per farlo. Amen. Prendi autorità sulle tue malattie. Prendi autorità sulle tue malattie. La malattia non è amica tua, lo vogliamo capire sì o no? Per molti la malattia è diventata una compagna di viaggio. Quindi io c'ho il diabete con me, me lo tengo. Io c'ho un reumatismo, me lo tengo. Ed è diventata una compagnia. Ma la malattia è nemico della Chiesa. Ma Paolo cosa disse? Un angelo di Satana mi schiaffeggia. Atti 10:38. Facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. Cioè la malattia fa parte dell'altro schieramento, come il peccato, come il mondo, come la concupiscenza, come il diavolo. Non è amica della Chiesa. Se entra un ladro in casa tua, ma che lo fai, accomodare e gli offri caffè? Eh? Che fai? Prendi autorità. Fai la stessa maniera con la tua malattia. È un ladro che è entrato nel tuo corpo. È un nemico che è entrato nel tuo corpo. Tu sei il tempio e non sei il tempio della malattia. E non sei il tempio del peccato. E non sei il tempio del diavolo. Il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo. Amen. Amen.
Amen.
Riflettiamoci. Riflettiamoci. Per le sue lividure noi siamo stati guariti. Ricordate quando Tabita morì? Chiamarono Pietro. Che fece Pietro? Pregò. C'è scritto così. Si inginocchiò dinanzi alla ragazza, alla sorella morta, pregò. Non sappiamo quello che dice in preghiera, però pregò, ma non è che poi si alzò e se ne andò. Prese autorità e disse: Tabita!
Alzati!
E la ragazza si svegliò. I 70 dicevano: pure i demoni ci sono sottoposti. Ma io voglio dirti che anche la morte ti è sottoposta. Perché la ragazza tornò in vita. Da chi imparò? Da Gesù. Dinanzi a Lazzaro, dinanzi al sepolcro, Gesù disse: Lazzaro, esci fuori! E Pietro era lì e ha imparato. E la figlia di Jairo, morta, nella stanza che c'era, c'era Pietro. Ragazza, dico a te, alzati! Pietro imparò. Così faceva il maestro. Il maestro ordinava: sii guarito, recupera la vista, vai a mostrarti al sommo sacerdote. Gesù non ha mai pregato il Padre dinanzi a un ammalato, ma lo ha guarito lui. E ha dato un esempio, perché se prendete Atti degli Apostoli, i discepoli hanno fatto la stessa cosa. Perché c'è autorità, e questa autorità in Cristo dobbiamo esercitarla. Quarto punto, e poi preghiamo. La Chiesa deve essere convinta che Dio vuole guarire. Gesù vuole salvare? Gesù vuole battezzare lo Spirito Santo?
Gesù vuole ritornare? E perché Gesù non dovrebbe volerti guarire? Se è la stessa cosa. Dici, però, fratello, aspetta. Ma il caso di Paolo. Paolo era ammalato.
In realtà non c'è scritto che Paolo era ammalato. Ma a me non cambia nulla accettare che nelle probabilità Paolo fosse ammalato. A me non cambia proprio nulla. Non è un problema. Paolo era ammalato? Ok. Gesù gli disse, la mia grazia, ma cacciatevi una curiosità però adesso. Io posso pure accettare che Paolo era ammalato, ma voglio sapere una cosa, la mia grazia ti basta, a chi gliel'ha detta Gesù? A Paolo o anche a voi stasera? L'ha detta a Paolo? Non l'ha detta a te. Però noi abbiamo preso l'esempio di Paolo e l'abbiamo fatto diventare la bandiera, il testimonio di tutti gli ammalati. Prima che Gesù gli dicesse la mia grazia ti basta, Paolo quante volte aveva pregato? Se Gesù non gli avesse detto la mia grazia ti basta, si sarebbe arreso, avrebbe continuato a pregare. Avrebbe continuato a pregare. Io non metto in dubbio che Gesù potrà dire pure a te la mia grazia ti basta, potrà dirtelo. Ti ripeto, come ho detto prima, non mi metto dall'altra parte della sponda. Però il caso individuale di un uomo non può diventare l'esempio per tutti noi. L'esempio di tutti noi è, per le sue lividure, noi siamo stati guariti. Nel momento in cui Gesù, non il fratello, la sorella o il pastore, nel momento in cui Gesù ti dirà, la mia grazia ti basta, tu farai parte della categoria di Paolo. Ma fino a quel giorno, credi! Credi alla guarigione per te! Credi che Gesù ti toccherà e sarai guarito! Dici a Timoteo, mal di pancia. Ma domandate ai pastori se hanno mal di pancia. Tutti i pastori hanno mal di pancia. Per forza devono avere mal di pancia. Però riflettete con me. Quanti saranno questi casi? Tre. L'altro l'ha lasciato ammalato a Mileto. Timoteo con sto mal di pancia. E poi il caso eclatante di Paolo. Sono tre. E tu stai fermo ancora su tre. Noi abbiamo i Vangeli e gli Atti degli Apostoli pieni di guarigioni, dove Gesù guarisce in ogni capitolo. Però stiamo fermi, la mia grazia ti basta. Forza, fratello, il Signore ti darà forza nella malattia, ma non siamo stati mandati a fare questo. Noi siamo stati mandati a imporre le mani e a credere nella guarigione. Capite dove sta il punto di equilibrio? Gesù vuole guarire. Gesù vuole guarire. Gesù è buono. Gesù ama guarire. In Matteo capitolo 8, versetto 1, 2 e 3, e poi concludo. Avrei tante cose da dirvi, ma credo che sia sufficiente. Il lebbroso, cosa gli disse? Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù gli ha detto, come dicono a Roma, mo vediamo. Così gli ha detto, mo parlo col Padre, vediamo se è nella volontà. Domani mattina ritorni, 9:30 sono qua e ci incontriamo. Però noi pensiamo così. Noi questi ragionamenti li facciamo. Ma sono i tuoi, non sono quelli di Gesù. Gesù che ha detto? Sì, lo voglio, sì purificato, lo voglio. Sapete cosa significa questo verbo nel testo originale, lo voglio? Seguitemi con me, vi siete stancati? Ci siete? Mi salutate un attimo. Ditemi, Dio vi benedica, Dio ti benedica. Amen. Significa, ora mentre do tutte queste spiegazioni, immaginate Gesù che sta parlando con quest'uomo. Sì, lo voglio, significa nel testo originale, sono disponibile, sono pronto, ho il piacere, sono incline, se vuoi tu puoi, sono incline, lo voglio, sono disponibile, sono solito a farlo, sono deciso, sono in grado. Dici però, questo è quello che lui ha detto al lebbroso. Ok, vieni con me, stesso capitolo, capitolo 8. Versetti da 5 a 13 abbiamo la guarigione del servo del centurione. Versetti 14 a 15, lo stesso capitolo, abbiamo la suocera di Pietro che è guarita. Versetti da 16 a 17, decine di guarigioni a Capernaum. Versetti 28 a 33, due indemoniati guariti. Capitolo 9, il paralitico guarito. Volete che continuo? Ha detto sì, lo voglio a tutti. Solo in due casi non ha fatto tante guarigioni. A Nazareth, perché? Perché non ci hanno creduto. E poi nel paese dei Geraseni, perché dopo che i demoni si sono messi nei porci e tutti sono morti, lo hanno mandato a Capernaum. Andate nelle altre città, guariva tutti, e tu stai ancora fermo al caso di Paolo. Quando lo dirà pure a te, la mia grazia ti basta, fai parte della categoria di Paolo. Ma fino a quel giorno, per le sue lividure sei stato guarito. Per le sue lividure, noi siamo stati guariti. Alziamoci all'impiedi. Adoriamo insieme il Signore. Il gruppo musicale ci accompagna con un po' di cantici d'adorazione. E quanti sono ammalati? Venite qui avanti. E facciamo quello che il Signore ci ha comandato. Imponiamo le mani sugli ammalati ed essi guariranno. Nella mia mano non c'è niente di miracoloso. Nel mio braccio non c'è nessun flusso miracoloso. Credi in Gesù stasera. Credi in Gesù. Tutto è possibile. Credi in Gesù. Lui è il guaritore. Imporranno le mani sugli ammalati. Ed essi guariranno. È un atto di fede, è un atto di comunione, ma la guarigione arriva da Gesù. Quindi vi invito a venire qui avanti e pregheremo per voi insieme al vostro pastore.